Passione del nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Estraggo una serie di versetti dal capitolo 22, dal versetto 24 al 34 e dal versetto 39 al 46. Mentre erano a cena, nacque tra i discepoli una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Gesù disse: «I re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte». Gli rispose Pietro: «Io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi». Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, Gesù disse loro: «Pregate per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava, dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione». Nel racconto della passione del Signore del Vangelo secondo Luca si fa riferimento ben quattro volte alla tentazione, segno che per Luca è un tema centrale della vicenda umana e anche di quella divina di Gesù Cristo. Inoltre Luca è il solo evangelista che, dopo aver descritto le tentazioni di Cristo nel deserto, dopo il battesimo, afferma che dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Ed ecco il momento fissato. È notte. Gesù è nell'orto dei Getsemani. Sta pregando il Padre di allontanare da lui il calice amaro della morte. Giuda sta arrivando a prenderlo con i soldati. Gesù potrebbe ancora decidere di non farsi trovare e di ritirarsi fuori da Israele, magari in quelle terre pagane dove ha avuto miglior accoglienza che nella sua stessa patria. Oppure Cristo avrebbe potuto farsi difendere dai suoi discepoli che si erano attrezzati con alcune spade. Avrebbe potuto accettare di diventare il capo della rivolta dei giudei contro i romani. O infine avrebbe potuto convincere i capi del Sinedrio, attraverso segni e miracoli che loro gli chiedevano, che lui era veramente il Messia annunziato dai profeti. Avrebbe dovuto accettare di essere il capo religioso di un regno basato sul potere divino, a cui tutti devono assoggettarsi e ubbidire, pena il giudizio e la morte. Tutte queste possibilità hanno uno scopo comune, quello di evitare la morte. La morte è lo scandalo che non riusciamo ad accettare e a comprendere. Perché dobbiamo morire? Se Dio mi ama, perché mi ha fatto così debole e fragile, soggetto alle malattie, alla vecchiaia e alla morte? Se c'è la morte, allora Dio non mi ama veramente. Perché Dio permette la sofferenza di tanti e la morte degli innocenti? Queste domande assillano il nostro cuore e la nostra mente. Non riusciamo ad accettare il nostro limite umano, la nostra incompiutezza, la nostra finitudine. Così la morte ci fa paura. Questa paura si trasforma in un'angoscia di fondo che guida spesso inconsapevolmente tutte le nostre scelte quotidiane. Cerchiamo tutti i mezzi per evitare la morte e per illuderci di essere intoccabili dalla morte, dimenticandola o spingendola sempre più avanti nel tentativo di sentirci immortali. Gesù stesso, come vero uomo, è angosciato davanti alla morte. Non è stato lui a scegliere di morire, né il Padre lo ha mandato nel mondo con lo scopo di essere ucciso. Ma la chiusura dei nostri cuori lo ha costretto a fare una scelta: accettare di essere ucciso nel modo più straziante che si potesse immaginare, oppure rinnegare tutto ciò che ha predicato e in cui Gesù crede. Gesù ha dovuto confrontarsi con le stesse nostre tentazioni, come descrive il Vangelo. Dopo il battesimo, lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto dove vive le stesse tentazioni di ogni essere umano, quella del possesso, del potere e del successo. Sono le tre modalità che noi viviamo per avere l'illusione di non essere toccati dalla morte. Possedere il più possibile per sentirci sicuri verso il futuro che ci spaventa. Poi avere successo nella vita ed essere sempre accettati da tutti per non sperimentare il fallimento e il rifiuto degli altri. Dominare su tutti e controllare tutto per sentirsi padroni della nostra vita. Tutti questi atteggiamenti, però, portano a perdere la nostra umanità ben prima di arrivare alla morte fisica. Possedere tutto implica il dover vivere per guadagnare, perdendo di vista le relazioni con gli altri. Non abbiamo più tempo di vivere con chi amiamo e l'unico amore diventa il denaro che svuota il nostro cuore, facendoci diventare poverissimi di amore. Il successo da ottenere ad ogni costo ci priva della nostra identità perché cerchiamo sempre il consenso degli altri per essere sicuri del loro apprezzamento. Il potere, infine, ci rende incapaci di qualsivoglia relazione di amore, perché gli altri diventano oggetti e strumenti da manipolare. Gesù non cede a queste tentazioni perché mette al centro della sua vita la relazione con il Padre, ne ascolta la parola e la parola gli mostra la verità. Per questo non cade nell'inganno del divisore, il diavolo. Ora però Gesù si trova di fronte alla morte e deve decidere cosa fare. Non cerca la morte, ma decide di non sottrarsi alla morte. Gesù si affida al Padre, nel senso che ha fiducia in colui che ha creato l'essere umano. La morte non può essere il segno che Dio non ama l'uomo. Se la morte viene accolta, può invece diventare il luogo della rivelazione massima dell'amore di Dio. Accettare di essere mortali significa liberarsi dalla necessità di fuggire la morte attraverso i palliativi del potere, del possesso, del successo, che anziché farci vivere ci fanno morire giorno dopo giorno. Infatti nel Vangelo di Matteo Gesù afferma che chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la troverà. Questo va contro l'istinto umano di sopravvivenza della specie. Per vivere veramente bisogna accettare la morte e saper morire. Qualsiasi tentativo di evitare la morte, paradossalmente, porta a perdere la vita. Così Gesù si fida del Padre e comprende che la morte, per quanto orribile e atroce, porta con sé una potenzialità di vita infinita. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gesù crede che la fede in Dio ci libera da noi stessi e dai nostri deliri di onnipotenza. È nel momento della massima impotenza che Gesù compie il gesto più potente di amore della sua vita, perdonando tutti, compresi i suoi nemici, e accogliendo nel suo regno tutti coloro che credono nel suo amore gratuito, come il criminale crocifisso alla sua destra. La vera tentazione di Gesù, quindi, è la nostra stessa tentazione, cercare di scampare la morte. Cristo avrebbe potuto chiedere al Padre di evitargli di passare attraverso la morte per ritornare a Lui. In questo caso, chi mai avrebbe potuto credere all'amore di Dio se Dio non conosce la realtà umana e non l'ha vissuta fino in fondo? Facile parlare di amore se non conosci l'angoscia della morte che serpeggia lungo tutta la nostra vita. Non è proprio questa la tentazione descritta nel primo libro della Bibbia, la Genesi? Il serpente, infatti, convince l'essere umano a mangiare il frutto proibito, facendogli credere che diventerà immortale. «Non morirete affatto», dice, «anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio». Ecco la tentazione di ciascun essere umano. Vuole essere come Dio, cioè immortale. Questa è la tentazione che attanaglia l'umanità da sempre. Gesù allora accetta di essere mortale, sia come uomo, sia come Dio. Gesù mostra una realtà divina che noi non avremmo mai potuto immaginare, Dio umanamente mortale. Dio non si mostra come estraneo alla morte. La morte fa parte di Dio e Dio fa parte della morte. Solo la fiducia in un Dio che vive la morte ci permette di morire vivendo e di entrare nella risurrezione eterna. Gesù accoglie la sua morte perché crede e si affida alla vita di Dio che è presente anche nella morte. La vita di Dio è presente anche nella morte. Questo permette a Gesù di attraversare la morte senza morire. Ed è possibile anche a noi. Gesù stesso lo dice a Marta, sorella di Lazzaro. «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» Gesù è la risurrezione e la vita proprio perché ha attraversato la morte vincendola per mezzo della fiducia nel Dio della vita. Tutto dipende da che immagine di Dio noi ci facciamo. Se ci creiamo l'immagine di un Dio onnipotente e intoccabile dalla sofferenza e dalla morte, allora cercheremo di essere come Lui, immortale. Gesù invece è venuto a mostrarci un Dio capace di morire come un essere umano e di risorgere, capace di risorgere per farci partecipi della sua vita immortale. È un paradosso. Dio immortale accetta di attraversare la morte per farci partecipare della sua vita nella risurrezione eterna. Gesù è stato condannato a morte proprio perché diceva di essere Dio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quando Cristo muore, la morte entra nella realtà di Dio e Dio entra nella morte senza perdere nulla di sé. Questo forse mette in crisi tutte le nostre idee di Dio e le nostre definizioni catechistiche o teologiche di Dio. Ma la nostra vita dipende tutta dal nostro rapporto con la morte e con l'immagine che abbiamo di Dio. Se crediamo a un Dio che non ha niente a che fare con la morte, allora la morte rimarrà sempre per noi un interrogativo insuperabile, generatore di un'angoscia tale da dirigere tutte le scelte della nostra vita. In questo, la nostra vita dipende dalla paura della morte e quindi è una vita già morta. Invece, accogliere la morte ci permette di vivere la vita pienamente, senza compromessi, senza calcoli di convenienza. Per questo Gesù ha accolto la morte come volontà stessa di Dio. La volontà di Dio non è che noi siamo immortali, ma che sperimentiamo la vita eternamente risorta nella fiducia e nell'affidamento al Dio che ha attraversato la morte e l'ha fatta risorgere. La morte diventa possibilità di vita vera. Senza morte non ci sarebbe il tempo, e senza tempo non comprenderemmo il valore infinito di ogni istante, unico e ripetibile. Senza morte non c'è amore possibile, perché tutto è eterno, infinito, e non si ama quello che c'è sempre, ma quello che desideriamo che possa esserci e che sappiamo che non ci sarà più. È la stessa differenza che c'è tra un diamante e un fiore. Un diamante ci sarà sempre finché siamo in vita. Ci illudiamo che possederne uno ci renda quasi eterni come lui. Ne restiamo ammagliati perché vorremmo essere come lui, resistente a tutto e praticamente indistruttibile. Ma quando vediamo un fiore sbocciare a primavera, sappiamo che non durerà più di qualche giorno prima che scompaia. Ci prendiamo cura di proteggerlo, di conservarlo il più a lungo possibile, perché sappiamo che fra poco non ci sarà più. La sua fragilità e la sua caducità ci insegnano a cogliere il valore di ogni istante della vita con gratitudine e amore per il Creatore. La debolezza ci rende umani, mentre la potenza ci svuota il cuore della capacità di amare e quindi di vivere pienamente, cioè eternamente già ora. La risurrezione avviene ora nella misura in cui accettiamo il nostro limite e la nostra caducità. Gesù mostra proprio questo. Lui che è vero uomo e vero Dio non sceglie di sottrarsi alla morte. In questo modo vince la più grande tentazione della sua vita, farsi Dio intangibile dalla morte. Gesù Cristo non vince la morte negandola ed evitandola, ma amando e perdonando. È questo il vero potere divino che abbiamo e che ci può veramente salvare dalla morte. Non è un caso che proprio nel Vangelo di Luca la discussione su chi dei discepoli sia il più grande è raccontata proprio nel momento in cui Gesù si trovava di fronte alla morte che lo attende di lì a poco. Gesù dice delle parole che sconvolgono del tutto il nostro modo di intendere Dio e anche la stessa vita dell'uomo. Noi coltiviamo il mito di un Dio onnipotente, inteso alla maniera terrena, un despota che comanda su tutti, che giudica tutti e che decide tutto da solo. Gesù, invece, ci fa sperimentare un Dio che si fa servo di tutti, che abdica ad ogni forma di potere e di giudizio e che viene a servire la sua stessa creatura. Noi insegniamo che bisogna servire Dio, mentre Dio ci insegna a servirci gli uni gli altri nell'amore. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Chi avrebbe mai immaginato un Dio così? Chi avrebbe mai pensato di incontrare Dio anche nella morte? La vera morte è quella di un Dio a immagine dei nostri deliri di onnipotenza. Quando avremo fatto morire le false immagini di Dio alle quali ci aggrappiamo come a dei feticci che dovrebbero salvarci dalla morte, allora potremo vivere pienamente come esseri umani e scoprire in noi di avere le stesse potenzialità divine di Gesù Cristo, che ha vissuto amando, e per questo è giunto vivo alla morte, per risuscitare alla vita dove la morte non è più la fine. Signore, la tua fede nella vita umana ci ha reso capaci di risorgere da ogni morte. Buona meditazione a tutte e a tutti e buona settimana santa. Ciao.